i podcast di radiobue.it.
Autorità civili, militari e religiose, magnifici rettori, colleghe e colleghi docenti, tecnici e amministrativi, care studentesse, cari studenti, graditi ospiti. Apro oggi il primo anno accademico del mandato di rettore che chiude l'ottavo secolo di storia del nostro Ateneo. Sento l'orgoglio e l'emozione di una grande tradizione, di cui quest'Aula è una splendida testimonianza, ma ho anche la consapevolezza del ruolo che l'Università oggi deve svolgere, oggi più che mai, in una società attraversata da una profonda crisi economica e sociale, che deve trovare nelle sue istituzioni cardini il sostegno e la spinta per costruire il futuro. È una grande responsabilità che ci impone di identificare obiettivi chiari e operare azioni coerenti, riprendendo i principi della nostra storia plurisecolare, ma coniugandoli con i tempi e la prassi della scienza e delle società moderne. Concedetemi quindi di partire dalla nostra storia, che ha affermato nei secoli una concezione di università autorevole e moderna. A cavallo del 1600, Galileo spende quelli che chiama i 18 migliori anni della sua vita a Padova. Nel 1678, primo al mondo, l'Ateneo laurea una donna, Elena Lucrezia Cornaro, e nello stesso periodo la grande scuola anatomica di Padova dà origine alla medicina sperimentale, applicando tecniche nuove e allora controverse della dissezione dei corpi. Nella nostra storia, quindi, vediamo due principi importanti: qualità scientifica e libertà di studio. Principi che attraggono le migliori intelligenze, stimolano il coraggio e l'apertura al cambiamento e promuovono comunanza di visione e rispetto reciproco con le istituzioni politiche. Allora quella Repubblica di Venezia, che è stata la fortuna del nostro Ateneo, ma al quale l'Ateneo ha restituito conoscenze e tecnologie, permettendole di competere con i grandi stati nazionali. Tempi lontani dunque, ma principi molto attuali, che definiscono anche oggi la nostra missione: essere un'istituzione riconosciuta nel proprio territorio e nel mondo come motore di cambiamento e di crescita, come sorgente di sapere e di innovazione. Una crescita culturale, prima ancora che economica, come connaturata a una grande istituzione pubblica, che è un patrimonio e non un costo per la propria società. La nostra società riafferma principi di cultura e libertà, che sono la nostra identità e l'unica forte difesa in un momento storico caratterizzato da un attacco al nostro vivere civile, quando non alle nostre vite. Con questo pensiero ho invitato a questa nostra celebrazione solenne, gli sono grato per aver accettato, Marc Mézard, rettore dell'École Normale Supérieure, rettore quindi dell'università più prestigiosa di quella Francia, così vicina a noi per cultura e storia, e ferita dai terribili attentati del 2015. Voglio inoltre ricordare in questa occasione con affetto e dolore Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano che per aver esercitato con coraggio la libertà di studio è stato barbaramente assassinato. A lui è dedicata la giornata di oggi. Nel definire obiettivi e strategie per i prossimi anni, vi presenterò le attività già in corso, per le quali il merito e la nostra gratitudine vanno a chi mi ha preceduto, al rettore Zaccaria e alla sua squadra di governo, e le iniziative da noi avviate in questi primi mesi di governo. La prima grande funzione di un'università pubblica è fornire il livello più alto della formazione scolastica e professionale, garantendo qualità e pari opportunità di accesso. Ampiezza, pari opportunità e qualità, tre aspetti inscindibili della medesima missione. Il diritto allo studio è un obiettivo etico sancito dalla Costituzione, ma è anche una concreta possibilità di crescita economica del Paese. Uno studio internazionale dell'Organization for Economic Cooperation Development ha stimato che il beneficio pubblico dell'istruzione universitaria, dato semplicemente dai maggiori introiti per tasse e minore disoccupazione, detratti del costo dell'istruzione, valgono 80.000 euro per laureato, che si somma all'arricchimento culturale e tecnologico del Paese. Lo storico ritardo dell'istruzione universitaria in Italia, 19% della forza lavoro è laureata in Italia, contro il 29 della Germania, il 35 della Francia, il 39 del Regno Unito, il 42 della Corea. Questo storico ritardo è quindi un grave danno per la nazione. Invertire questa tendenza deve essere quindi un obiettivo strategico del Paese e quindi in un periodo di grave difficoltà economica per le famiglie italiane è necessario ridurre l'onere dello studio universitario, aumentando il numero di beneficiari di borse di studio. Alcuni numeri sono imbarazzanti. 120.000 borse di studio in Italia contro le 300.000 della Spagna, 440.000 in Francia, 620.000 in Germania. E riducendo una tassazione tra le più alte in Europa, che peraltro compensa solo parzialmente il grave sottofinanziamento del sistema universitario. Su questo chiediamo, nell'interesse del Paese, un impegno speciale al nostro governo. Per quanto ci compete, abbiamo voluto dare noi un segnale chiaro, approvando pochi giorni fa un piano straordinario per il diritto allo studio, con uno stanziamento aggiuntivo di 6 milioni di euro da destinare al recupero dei destinatari di borse di studio esclusi dalla recente rimodulazione dei criteri ISEE e ISPE e alla riduzione delle tasse scolastiche. Ma garantire il diritto allo studio non deve limitarsi ad affrontare le restrizioni economiche. L'Ateneo vuole sostenere nello studio e nel lavoro una concezione ampia e forte delle pari opportunità, che declini la patavina libertas, a noi molto cara, come contrasto alle discriminazioni e come inclusività. Da questa visione è nata l'idea di dedicare alla libertà e ai diritti uno spazio del nuovo portale web di Ateneo per rendere pubbliche e visibili le nostre azioni. Sull'uguaglianza di genere stiamo implementando il piano di azioni positive dell'Ateneo, ossia una serie di azioni concrete dedicate al raggiungimento delle pari opportunità. Ma nel contempo stiamo introducendo azioni di sistema, quello che gli anglosassoni chiamano gender mainstreaming, perché le specificità di genere diventino cultura, attraversino in modo significativo le politiche e i progetti istituzionali. Tra queste iniziative ricordo la predisposizione di un bilancio di genere, ossia la valutazione dell'impatto che le scelte di bilancio hanno sulle donne e sugli uomini che studiano e lavorano nell'università. Nel campo della disabilità vogliamo estendere l'impegno del nostro Ateneo tra i primi a dotarsi di un servizio di supporto di qualità, con nuove iniziative che permettano agli studenti con diverse forme di vulnerabilità di realizzare progetti professionali soddisfacenti e che favoriscano la qualità dell'inclusione lavorativa dei dipendenti con disabilità nell'Ateneo. Ma veniamo ai contenuti della didattica. Riteniamo un nostro dovere fornire un'offerta didattica ampia in tutti gli ambiti del sapere, mai a discapito della qualità dei contenuti e delle metodologie didattiche. I numeri testimoniano il nostro impegno. 60.000 studenti iscritti a 170 corsi di laurea. La Scuola Galileiana di Studi Superiori, 37 corsi di dottorato, 44 master di primo e secondo livello, 29 corsi di perfezionamento e 49 scuole di specializzazione. Lasciatemi soffermare sul primo numero, 60.000 studenti, con un aumento del 10% degli immatricolati negli ultimi 4 anni, da 10.000 a 11.000, in netta controtendenza rispetto ai dati nazionali, che hanno visto una marcata riduzione del numero degli studenti. E devo rimarcare come sia stato possibile mantenere una così ampia e ricca offerta didattica, nonostante la riduzione del corpo docente, 100 docenti in meno negli ultimi 3 anni, solo grazie all'impegno straordinario dell'intera comunità accademica, docenti e personale tecnico ed amministrativo. Ha quindi sapore di beffa rilevare come questo sforzo che noi profondiamo per il nostro territorio, la nostra nazione, si traduca nel parametro che più ci penalizza nei ranking internazionali, il rapporto studente-docente. E quindi in questi ranking noi saliamo per ricerca scientifica, ma poi scendiamo, paradossalmente, perché ci assumiamo pienamente il compito di formare il capitale umano della nostra società, pur avendo un numero di docenti proporzionalmente 3 o 4 volte inferiore rispetto alle università più prestigiose. Ma per assolvere in pieno il nostro ruolo, dobbiamo mantenere non solo i numeri, ma anche la qualità della nostra formazione. E questo richiede una strategia mirata. Abbiamo applicato le linee guida dell'ENCA, l'Agenzia Europea per la Quality Assurance, lavorando sui 3 pilastri che indica: trasparenza, responsabilità, miglioramento continuo. Sul primo punto abbiamo operato una forte accelerazione del processo di dematerializzazione dei flussi informativi, rendendo accessibili ai soggetti e agli organismi responsabili, presidenti di corso di laurea, direttori di dipartimento, il presidio di qualità, il nucleo di valutazione, tutti i dati dei corsi di studio nel medesimo formato e in tempo reale. Questo permetterà ai dipartimenti responsabili dell'attività didattica dei docenti di migliorare la performance dei corsi e superare le criticità rilevate, e all'Ateneo di introdurre politiche premiali per sostenere la qualità della didattica. Secondo questo principio, già da quest'anno introdurremo la valutazione della didattica basata sui parametri premiali ministeriali nella distribuzione delle risorse di docenza ai dipartimenti. Infine abbiamo investito sull'innovazione didattica con diverse iniziative: la formazione didattica dei docenti, la piattaforma telematica Moodle, in cui risiedono oggi informazioni, sessioni di esami e materiale didattico testuale e ipertestuale, e i MOOC, i Massive Online Open Courses, corsi di livello universitario online e gratuiti, aperti a tutti e pensati per la formazione a distanza di un numero elevato di partecipanti su temi ad alto impatto sociale. E i primi corsi che abbiamo aperto sui diritti umani e sul bullismo sono stati seguiti da oltre 7.000 persone, di cui l'80% stranieri. O per migliorare la preparazione di base degli studenti che accedono all'università, come nel caso del corso propedeutico di matematica, seguito da più di 2.000 persone, primo corso in italiano a essere lanciato sulla piattaforma internazionale Iversity, e seguito, tra l'altro, anche da stranieri. Veniamo quindi all'essenza dell'università, la ricerca scientifica, che è la base della didattica di qualità e che genera conoscenza e innovazione da trasferire al mondo esterno. Nell'università convivono la ricerca applicata e quella che noi chiamiamo ricerca di base. Per una volta gli anglosassoni sono più poetici di noi, perché la chiamano blue sky research, la ricerca del cielo azzurro, non limitata da niente se non appunto il cielo aperto. Una ricerca che non è guidata dall'applicazione immediata, ma dal coraggio di affrontare grandi sfide conoscitive, di rompere paradigmi e svelare nuovi ambiti di conoscenza. Questa ricerca, da taluni ritenuta astratta, quando non inutile, è il vero incubatore dell'idea rivoluzionaria, l'idea che cambia la nostra economia e la nostra vita. Senza meccanica quantistica non ci sarebbero i transistor, i PC, i telefoni cellulari. Senza l'uso dei principi teorici della relatività generale, cruccio di molti studenti già dalle superiori, i nostri localizzatori GPS sbaglierebbero di centinaia di chilometri. E per venire all'area scientifica a me più vicina, dallo studio di due argomenti che più astrusi non potrebbero essere: i batteri che vivono nei soffioni boraciferi e le meduse del Pacifico del Nord. Beh, dallo studio di questi due argomenti sono arrivate le due rivoluzioni tecnologiche dell'area delle scienze della vita: la PCR, con cui vengono fatte tutte le indagini sul DNA oggi, e la Green Fluorescent Protein, utilizzata in tutte le osservazioni microscopiche di cellule e organismi viventi. Dalla ricerca di base, che vive nell'università, originano i progetti di ricerca applicata, che sono poi le idee innovative che si trasferiscono al sistema industriale. La ricerca accademica, tuttavia, fa crescere la propria società non solo con questa filiera, non solo attraverso l'innovazione dei prodotti e dei processi industriali, ma anche e soprattutto attraverso la crescita culturale e sociale del proprio territorio. Non a caso i paesi con economie evolute, le cosiddette knowledge-based economy, le economie basate sul sapere, investono sia nelle discipline cardine del trasferimento tecnologico, le STEM, Science, Technology and Engineering and Maths, ma investono anche nelle arti liberali, nella consapevolezza che la capacità di ricordare e capire il passato e interpretare il presente è un potente strumento di crescita economica, di identità e coesione sociale. Ci inorgoglisce ricordare che la consapevolezza dell'importanza della mescolanza dei saperi, della ricchezza di una visione unitaria della cultura, è natura fondante del nostro Ateneo, Universa Universis Patavina Libertas. Il nostro Ateneo, in questi difficili anni in cui i fondi pubblici per la ricerca sono stati esigui e il finanziamento globale al sistema universitario è calato, sulla ricerca ha mantenuto un forte investimento pari a circa 16 milioni di euro, utilizzando un insieme armonico di iniziative: il finanziamento per la ricerca locale, i progetti di Ateneo, i progetti strategici, i dottorati, gli assegni di ricerca, le grandi attrezzature. Su queste iniziative desidero ricordare il fondamentale contributo della Fondazione Cariparo, che con grande lungimiranza ha voluto finanziare la ricerca scientifica della nostra università e che penso abbiamo ricambiato con l'impegno e la qualità dei risultati ottenuti. 43 articoli sulle riviste Nature e Science negli ultimi 5 anni, la 21esima posizione in Europa su 1.400 università per numero di highly cited papers, 152 docenti padovani nella lista dei top Italian scientists e la prima posizione tra i grandi atenei in 7 delle 14 aree disciplinari nella prima VQR, non devono essere motivo di autocompiacimento, ma serena e orgogliosa affermazione di una comunità accademica pienamente inserita nel contesto competitivo della ricerca scientifica internazionale. Quest'anno abbiamo mantenuto l'impegno finanziario sulla ricerca nel bilancio di previsione e contiamo di poterlo aumentare con l'assegnazione definitiva del fondo di finanziamento ordinario. Abbiamo semplificato le forme di finanziamento in 3 canali: le borse di dottorato, un budget unico ai dipartimenti che lo utilizzeranno per la dotazione ai gruppi di ricerca, gli assegni di ricerca o i progetti mirati, e iniziative di Ateneo, come i mini-RC di cui parlerò dopo, i progetti interdisciplinari, i fondi per l'acquisizione di grandi attrezzature. Ma questa qualità di ricerca ha reso ancora più evidente e gravoso il problema principale dei nostri Atenei e in generale dell'intero Paese. Abbiamo una nuova generazione di giovani di grande valore che non hanno prospettive concrete di inserimento nel nostro sistema della ricerca. Quindi o trovano un futuro al di fuori del nostro Paese, o rinunciano alla carriera, o rimangono in un lungo e non gratificante precariato. È una perdita, non c'è altro modo di definirla, che abbiamo subito non solo per la riduzione del finanziamento complessivo, ma anche perché l'università, nel periodo più acuto della dinamica dei suoi pensionamenti, è stata sottoposta ai vincoli legislativi al turnover del comparto pubblico. Ha applicato per noi, non si sa perché, in maniera ancora più stringente. La riduzione dell'organico è stata dal 2007 al 2013 del 13% contro il 5% dell'intero comparto pubblico. Con queste difficoltà abbiamo investito comunque con determinazione sul capitale umano per riconoscere la passione e i risultati di una grande comunità accademica che non fa mai mancare il proprio impegno nonostante un malessere profondo che comprendiamo pienamente. Solo nell'ultimo anno abbiamo portato a termine, laddove era possibile dal punto di vista legislativo, ossia i posti di professore associato, 219 concorsi di professore associato, con 201 promozioni di ricercatore e 18 nuove assunzioni. Ma per i vincoli di legge sono stati assunti negli ultimi 3 anni poco più di 40 professori ordinari contro 90 pensionamenti e solamente 110 ricercatori. Raccogliamo quindi con favore nella legge di stabilità il piano per l'inserimento di 861 ricercatori in università, ma ci aspettiamo che questo sia solo il primo passo di un impegno profondo a favore della ricerca e dei giovani. Da parte nostra abbiamo programmato un investimento cospicuo, 22,5 milioni di euro nel bilancio di previsione triennale per aumentare di 150 posti il piano di reclutamento di ricercatori. Ma perché questo sia lo strumento efficace per dare prospettive ai nostri giovani qui in Italia e in università dove sono radicati i principi della ricerca scientifica, merito e valutazione, ci tengo a rimarcarlo, chiediamo che a questo obiettivo concorrano con la stessa determinazione, lo stesso entusiasmo il nostro governo, la nostra regione, la società civile e il mondo economico. Ma qual è l'ambito di intervento del nostro Ateneo? La nostra regione, il nostro paese, o dobbiamo immaginare il confronto internazionale come il nostro vero campo d'azione? La risposta è ovviamente l'ultima. Ce lo dice la nostra storia, i 40 grandi della stanza attigua, ce lo dice la scienza competitiva, ce lo dice l'identità europea, ce lo dice la globalizzazione dell'economia e della società moderna. Noi intendiamo aumentare ulteriormente l'impegno per rendere il nostro Ateneo competitivo nei programmi di ricerca internazionali e attrattivo per docenti e studenti stranieri. Sul primo punto, la capacità di raccolta di fondi internazionali è ormai un dato consolidato. Nel triennio 2013-2015 sono stati finanziati a docenti del nostro Ateneo 77 progetti di ricerca internazionale per un valore complessivo di 27 milioni di euro. Nel programma più competitivo dell'Unione Europea, i progetti IRC Padova ha avuto nel settimo programma quadro 14 progetti finanziati, terzi in Italia dietro a Trento e La Sapienza. Complimenti ai due rettori che sono presenti. Questi risultati devono essere valorizzati e ampliati. Abbiamo quindi programmato un sostegno amministrativo mirato e un riconoscimento premiale per i vincitori di grandi progetti europei, attribuendo ai dipartimenti un budget docenza addizionale per la loro promozione. È un progetto del rettore Zaccaria che continuerò nel mio mandato. Desideriamo tuttavia ampliare il numero dei vincitori. Per questo abbiamo attivato due iniziative: un sostegno alla preparazione dei progetti europei nella fase di identificazione delle tematiche, di prevalutazione dei curricula e di stesura del progetto, e una nuova iniziativa, un programma competitivo interno mirato ai giovani, Mini ERC, finanziamenti attribuiti con lo stesso formato e la stessa regola dei finanziamenti individuali dell'European Research Council, con l'idea che siano una palestra per prepararsi alla competizione ancora più dura che avviene in ambito europeo. Ma se è importante la raccolta dei fondi internazionali, una sfida ancora più difficile, ma cruciale, è il reclutamento di docenti stranieri. In Italia si discute spesso di fuga dei cervelli, il brain drain che impoverisce i paesi che investono in alta formazione ma poi non colgono i frutti di questo investimento. Ma non si parla mai dei numeri ancora più negativi dell'acquisizione dei cervelli, quel brain gain che per le università e di riflesso per le economie più avanzate rappresenta un grande vantaggio competitivo. Un paio di numeri danno chiaramente la dimensione del problema. Nelle università inglesi i professori stranieri sono il 23%, in Francia sono il 15%, in Italia sono in media inferiori all'1%. Cosa impedisce l'arrivo di docenti stranieri? Uno studio recente della European University Institute rileva, e cito lo studio, le università italiane sono diventate competitive, orientate alla ricerca e meritocratiche, ma la loro attività è resa difficile dal limitato ricambio e dalla povertà del finanziamento della ricerca. Per quanto riguarda il reclutamento internazionale, i ridotti meccanismi premiali non stimolano gli atenei e le barriere linguistiche e i bassi stipendi rappresentano un disincentivo forte per gli stranieri. Non potremmo dirlo meglio. Non possiamo che sottoscrivere, è un problema di sistema. Ma pur in queste condizioni riteniamo di doverci impegnare a fondo per avere il miglior risultato possibile. Per questo abbiamo attivato un programma di richiamo di ricercatori dall'estero, un sito, l'indirizzo talents@unipd.it, iniziato con i vincitori di progetti europei, direttamente contattati dal nostro prorettore della ricerca, e che continuerà con iniziative promosse dall'ambasciata italiana a Washington, che ha notato questo programma e ci ha contattato, con enti finanziatori quale NIH e NSF. Oggi ho il piacere di salutare Matteo Millan, giovane storico che da Dublino torna a Padova con un progetto di ricerca dell'IRC sulla violenza politica nel primo Novecento, The Dark Side of the Belle Epoque, Political Violence and Armed Associations in Europe Before the First World War. Welcome back. Ma l'internazionalizzazione dell'università non si può fermare al corpo docente. Deve vedere la crescita degli studenti stranieri e l'internazionalizzazione dei nostri percorsi formativi. Dobbiamo avere la capacità di attrarre una quota significativa di quei 3,5 milioni di giovani che cercano all'estero, in istituzioni universitarie di prestigio, la loro qualificazione professionale e culturale. A Harvard gli studenti stranieri sono più del 10%. All'Imperial College di Londra, un terzo sia degli studenti predottorato che dei dottorandi proviene da paesi esterni all'Unione Europea. Ricevere studenti stranieri è una grande opportunità culturale, sociale e anche economica per la nostra università e il nostro paese. Da anni il nostro Ateneo è impegnato nella politica di internazionalizzazione. Gli scambi Erasmus interessano 1.900 studenti in uscita e 1.700 in entrata ogni anno. L'Ateneo partecipa a 13 progetti Erasmus Mundus con conferimento di titoli congiunti di secondo e terzo livello, 42 iniziative di cooperazione con paesi extraeuropei, 27 International Summer and Winter Schools e ha attivato il progetto Buddy, in cui studenti italiani accompagnano l'inserimento dei colleghi stranieri. Beh, noi riteniamo che sia il momento di fare un salto in avanti e di espandere con coraggio e fiducia questo impegno. sapendo di poter contare sulla collaborazione di istituzioni straniere che hanno apprezzato la nostra affidabilità e il nostro prestigio scientifico. I primi progetti ormai in fase operativa riguardano le università di Guangzhou e Shanghai Tech, dove partendo da esperienze consolidate di collaborazione scientifica, scambi didattici e programmi congiunti di dottorato, abbiamo programmato l'inizio di attività istituzionali dell'Ateneo, delle sue diverse aree del sapere, nella sede cinese. È una grande sfida che altri Atenei hanno già affrontato con successo ed è diventato un volano di crescita economica e di prestigio. In questo impegno chiediamo il sostegno delle nostre istituzioni e delle nostre imprese e chiamiamo a collaborare le altre università italiane. In particolare, questo è uno dei molti temi in cui riteniamo che il rinnovato rapporto con le università venete nella Fondazione Univeneto, che in tempi molto brevi estenderemo agli Atenei dei vicini Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, rappresenti un modello di collaborazione virtuosa ed altamente efficace. Ma veniamo al rapporto col nostro territorio. 60.000 studenti con la loro vivace presenza, 4.500 dipendenti, altrettanto giovani ricercatori non strutturati, popolano la città di Padova e le altre sedi dell'università distribuite nella nostra regione. È un indotto economico, lo sappiamo, ma è soprattutto un rapporto quotidiano che conferisce a Padova quello spirito speciale che chiunque arrivi in città percepisce come carattere distintivo e prezioso. Questo rapporto si sostanzia però anche di azioni concrete per il proprio territorio, in tutte le aree scientifiche del nostro Ateneo. È quella che si chiama la terza missione dell'università, che integra le attività istituzionali di ricerca didattica e la cui profondità spesso non viene pienamente percepita. Noi intendiamo farla conoscere ed espanderla nelle sue diverse forme. La prima è il trasferimento di nuove tecnologie al sistema produttivo. Un'università leader in ricerca scientifica e un tessuto industriale competitivo e dinamico devono conoscersi e sostenersi. Questo già avviene. Sono numerosi gli esempi di collaborazione proficua dei progetti di ricerca congiunti, gli stage industriali pre e post laurea, l'utilizzazione di know-how sviluppato dall'università e anche il consiglio e la revisione dei nostri processi formativi. Ma noi crediamo che questa collaborazione possa crescere ancora, rendendo Padova, con l'impulso della sua università, città dell'innovazione. Secondo il percorso virtuoso intrapreso dalla nostra quasi coetanea Cambridge nel Regno Unito. Abbiamo creato Smart Unipdich, società interamente partecipata all'università come veicolo rapido di raccordo con le imprese. E abbiamo previsto progetti di ricerca che abbiamo chiamato Un'impresa, di ricerca applicata, cofinanziati da università e imprese. Con queste idee e queste ambizioni abbiamo progettato per fine settembre con il Sole 24 Ore, oggi presente con il motore dell'iniziativa, il direttore di Innova, Luca De Biase, che ringrazio, un evento a diffusione nazionale su università, impresa e innovazione, che avverrà a Padova. La seconda anima del rapporto con il territorio è la tutela della salute e del benessere della nostra popolazione. La presenza di una scuola medica di eccellenza, che eroga attività assistenziale nell'azienda ospedaliera di Padova, nell'Istituto Oncologico Veneto, e nelle unità sociosanitarie di Padova e Treviso, rappresenta per il sistema sanitario veneto una grande risorsa. Le scuole mediche di Padova e Verona, infatti, formano tutto il personale sanitario della regione, rappresentano un riferimento regionale e nazionale per le patologie più complesse e coordinano le reti assistenziali regionali, in una visione integrata ed efficiente della sanità. Ci aspettano adesso due sfide importanti. La prima è la revisione dell'assetto normativo, cioè i nuovi protocolli di intesa Regione-Università, che devono portare al riconoscimento pieno del valore globale della medicina universitaria, che non è solo assistenza, ma è ricerca, didattica ed assistenza. E a un'integrazione ancora più stretta anche nella formazione con la medicina territoriale. La seconda è la costruzione di una struttura ospedaliera all'altezza di questa missione, il nuovo ospedale Campus di Padova. Poche settimane fa il rinnovato impegno e la sintonia delle istituzioni politiche, dell'azienda ospedaliera, dello IOV e dell'università ha rimesso in moto il progetto, identificando l'area nella quale sarà costruito. L'università, seguendo il mandato conferito dalle altre istituzioni, ha prodotto in tempi molto ristretti il progetto preliminare dei contenuti qualificanti. che è stato apprezzato e recepito dalle altre istituzioni. Adesso bisogna procedere celermente e l'Ateneo è pronto a svolgere il suo ruolo con efficienza, competenza e rapidità, nell'interesse superiore della salute dei cittadini. Salute, tuttavia, anche il benessere della nostra comunità di studenti e dipendenti e della cittadinanza. Stiamo operando perché l'ambiente di lavoro in Ateneo sia sereno e gratificante, anche attraverso una complessa riorganizzazione gestionale che riconosca e valorizzi lo straordinario contributo del nostro personale tecnico ed amministrativo. Inoltre, come nelle principali università straniere, attente al work-life balance, l'equilibrio vita-lavoro o vita-studio, intendiamo potenziare attività e strutture extralavorative in quel concetto di campus che a Padova si identifica con l'intera città. Con questo spirito abbiamo avviato il potenziamento della struttura sportiva dell'Ateneo in gestione al CUS. Questo progetto è sostenuto dalla Fondazione Cariparo e dal Comune di Padova, che con un accordo di programma renderà disponibile nel 2016 edifici e spazi attigui al CUS che saranno dismessi dalla PS. Insieme al Comune, quindi, costruiremo un grande polo sportivo, aperto alla comunità accademica e ai cittadini, che includerà una nuova palestra, che finalmente potrà ospitare anche gli sport di squadra, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, spazi per la ricerca e la didattica delle scienze motorie e una piscina coperta. Chi vive a Padova sa quanto ce n'è bisogno. Comunemente ci si ferma qui, perché si identifica la terza missione solo con trasferimento tecnologico e salute. Noi riteniamo invece che la diffusione della cultura, la comunicazione scientifica, l'apertura del nostro grande patrimonio museale, in particolare in primis lo splendido orto botanico che riapriamo domani al pubblico sotto la nostra gestione diretta, queste siano uno strumento altrettanto importante di crescita del territorio. Negli anni che ci separano dalle celebrazioni dell'ottavo centenario nel 2022, ci siamo proposti di strutturare anche le iniziative di promozione culturale. Dalla primavera offriremo un palinsesto annuale di eventi promossi dall'Ateneo, un programma di attività culturali e comunicazione scientifica con cui l'università si apre, si fa conoscere e incoraggia un sapere diffuso. Il programma, che presenteremo ufficialmente il 10 marzo, offrirà dunque iniziative di condivisione di culture e saperi e sarà rivolto alla stessa comunità universitaria, alla città, all'area metropolitana e alle scuole. Questo siamo oggi. Questo dobbiamo essere con sempre maggiore efficacia per il nostro Paese. Ma questo ruolo lo possiamo esercitare se siamo sostenuti dalla nostra comunità. Per questo crediamo che sia il momento di chiedere con forza e serenità al nostro governo, alla nostra regione, alla nostra città, il coraggio di investire nell'università, nei giovani, nella cultura e nell'innovazione, di investire cioè nel futuro della società. Non chiediamo un'apertura di credito al buio, non ci siamo abituati. La scienza giudica sempre la qualità di un progetto e la credibilità di chi lo propone e considera la credibilità un patrimonio inestimabile costruito con la valutazione seria e rigorosa dei risultati ottenuti. Per questo motivo noi non ci siamo mai sottratti alla valutazione. Anche quando, come nel caso della recente valutazione della qualità della ricerca VQR, ritenevamo che criteri e procedure fossero, lasciatemi essere ancora un British understatement, ampiamente migliorabili. Anzi, stiamo costituendo con le università vicine un advisory board internazionale che valuti i nostri progetti e i risultati ottenuti. È con questo approccio che abbiamo affrontato con successo la competizione scientifica internazionale. In conclusione, il nostro Ateneo ha competenze, energie e idee che vuole mettere in campo per il nostro Paese, che ne ha molto bisogno. Nel 2009 il presidente Obama, per rilanciare l'economia americana, promosse un grande investimento in ricerca scientifica e in istruzione, con una sola regola: una dura competizione aperta a tutti e basata solo sul merito. I risultati credo che li abbiamo visti. Siamo convinti che i tempi siano maturi perché la fiducia nell'università e nella ricerca rimetta in moto anche il nostro Paese. Con questo auspicio dichiaro aperto il 794esimo anno accademico dell'Università di Padova.
Ragazzi, ma che finale! Ma che finale!
794 anni di storia.
Ma il Magnifico si è rimesso il cappello per il saluto. Che signore!
Tutti in piedi.
Wow, bellissimo, bellissimo.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.